Apriamo le nostre Bibbie al libro di Neemia e vogliamo leggere di nuovo alla fine di capitolo 2, in versetto 18. Ricordate che Neemia era in Babilonia, era un servo del re. Lui ha saputo della terribile condizione dei suoi fratelli della città di Dio e quindi lui con altri si è messo a pregare e digiunare per 4 mesi. Che per cambiare la situazione abbiamo visto come il Signore ha concesso favore con il re, ha rispedito Neemia con una squadra a Gerusalemme. Neemia è arrivato e i nemici di Dio erano infuriati che un uomo che in versetto 10, un uomo che cercava il bene dei figli di Israele era arrivato a Gerusalemme. E quindi lui va in giro di notte, guarda tutta la città, le rovine, e poi lancia questo sfido ai suoi fratelli di ricostruire la città, di rimetterlo nella sua gloria precedente e di ristabilire la volontà di Dio in questa città. E lui fa questo in versetto 18, raccontandogli quello che il Signore ha fatto. Lui racconta la sua testimonianza per incoraggiarli e dire guarda che il Signore è con noi. In versetto 18, raccontai quindi loro come la mano benefica del mio Dio era stata su di me e anche le parole che il re mi aveva detto. Essi allora dissero, leviamoci e mettiamoci a costruire. Così presero coraggio per mettere mano a questo importante lavoro. Quando però Sanballat l'oronita e Tobia il servo ammonita, Geshem l'arabo, vennero a saperlo, ci schiernarono e ci disprezzarono, dicendo, che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora io risposi e dissi a loro, sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Noi, suoi servi, ci metteremo a costruire, ma per voi non ci sarà né parte, né diritto, né ricordo in Gerusalemme. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, vogliamo presentarci a te questa sera. Insegnaci a essere buon costruttore, Signore, spirituale. Insegnaci di essere esempi per i nostri fratelli e sorelle, come è stato Neemia per i suoi fratelli. Fai che noi saremo coloro che edificano la Chiesa e non coloro che distruggono la Chiesa. Alleluia, Signore, darci il dono di incoraggiamento, di esortazione. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi vediamo questa prima sfida aperta del nemico contro il popolo di Dio. Cosa volete fare? Cosa credete di fare? Siete ribelle. E Neemia subito prende una posizione e dice, sarà nostro Dio, Dio del cielo. Il Dio onnipotente a darci buon successo. E poi in capitolo 3, non leggeremo capitolo 3 perché capitolo 3 è un elenco di tutte queste famiglie che lavoravano lì a Gerusalemme. Potete leggerlo a casa. Però vediamo in capitolo 3, per spiegarvi brevemente cosa dice, che Neemia ha preso tutte le famiglie, no? E gli ha dato ognuno un compito. Voi lavorate qui su questa porta, su questa sezione di muro. Questa famiglia qua, voi lavorate di qua. Voi qui, quindi li ha organizzato, li ha dato compiti diversi. Come anche nella Chiesa, ognuno di noi abbiamo un compito. Alcuni, anche nella nostra comunità, purtroppo, credono che il loro compito è essere spettatore. Ma non ci sono spettatori nel Regno di Dio. Amen. Noi siamo in guerra. Quindi siamo tutti soldati. E il soldato che non fa niente, cosa bisogna fare? Spararli, no? Perché sono un peso. Ma siamo tutti nell'esercito di Dio e ognuno di noi abbiamo un compito. No? Anche se è solo pulire la chiesa. Ma io credo che altri compiti, ci sono compiti pratici e compiti spirituali. E ognuno di noi abbiamo tutti e due. Abbiamo compiti. Se saremo fedeli nei piccoli compiti, Dio ce ne darà altri maggiore. Questo è un principio, non si può deviare di questo principio di Dio. E quindi lui assegna ogni famiglia. Queste famiglie a questi tempi non erano come le nostre famiglie, no? Che la mia famiglia, io e Silvana, tre figli, giusto? Siamo cinque, non potremo costruire un gran muro, no? Ma erano figli tipo mio bisnonno, grandpa, nonno Lusk, no? Questo grande uomo come si dice? Ha fatto? C'è un'altra parola. Ha generato, grazie Gianni. Ha generato, contali bene, 16 figli. E quei 16 figli hanno generato 64 nipoti. Quei 64 nipoti hanno generato, mi sembra, 150 qualcosa bisnipoti. Queste erano le famiglie. Quando dice la famiglia di Tizio, dice tutto questo grande, no? E non era solo una singola famiglia, era un grande popolo. E perciò potevano ognuno lavorare su un pezzo del muro. Qui in questo capitolo vengono nominati 10 porte, ma erano 12 le porte, come ci sono 12 porte nel Gerusalemme celeste per le 12 tribù di Israele. Ma qui vengono menzionate 10. Ogni porta aveva sua funzione, c'era quello del pesce che venivano i pescatori del mare, c'era quello vicino al tempio. Comunque lui ha assegnato ognuno il suo compito, come ho detto prima, ognuno di noi nella Chiesa abbiamo un compito. E non c'è una cosa più insoddisfacente quando un credente vuole fare un compito che Dio non gli ha dato, no? Come se io voglio fare l'evangelista quando il Signore mi ha chiamato a fare pastore. Sarò non solo infruttuoso in questo, ma sarò anche, come si potrebbe dire, sarò insoddisfatto perché le cose non vanno, no? Quando noi facciamo il compito che Dio ci dà, ogni pezzo va al suo posto. E dovremmo essere contenti, qualsiasi compito che il Signore ci ha dato nella Chiesa, di fare quello, no? Perché se non siamo contenti e rassegnati che questa è la volontà di Dio per la nostra vita, il Signore non ci darà altri compiti, no? Almeno io ho visto questo nella mia vita. Come nella scuola, prima di andare alla seconda elementare, cosa bisogna fare? Finire la prima? No? E io posso dire che nella mia vita spirituale, in certe aree della mia vita, il Signore mi ha fatto fare la prima anche per 12 anni. Non so se mi spiego bene, no? No, Craig, io non ho detto fare così. Torna alla prima e fai come te l'ho detto, no? Se tu non passi la prima, non vai alla seconda. Anche spiritualmente è così. Il Signore vuole che facciamo... E qui vediamo che queste famiglie erano fedeli. E quindi arriviamo... in capitolo 4, che già stanno lavorando, già stanno facendo progresso. Ricordatevi che prima di Neemia non si faceva niente, la città era in rovina, il popolo di Israele erano rassegnati di essere oppressi dal nemico, ma è arrivato Neemia e lui ha messo una scintilla, sta portando il risveglio. Quando Sanballat viene a sapere che noi stavamo ricostruendo le mura, si adirò, si indegnò grandemente, schernì i giudei. Quindi vediamo come si infuria Satana, no? Quanto si sta infuriando Satana che adesso ci sarà un Calvary Chapel a Treviso? E ci sarà un Calvary Chapel per fede a Santa Giustina o Feltri da qualche parte là, no? Anche le altre chiese, non dalla nostra partita solo. Ma quanto si infuria, no? Quando l'opera di Dio si espande, quando la testimonianza Quanto si è infuriato quando abbiamo fatto il concerto nella nuova biblioteca? Abbiamo noi inaugurato quella sala, il primo concerto che è stato fatto lì. E il primo concerto che è stato fatto nella biblioteca di Montebelluna è stato un concerto di lode al Dio Altissimo. Questo non è poco, fratelli, non è poco. E stai sicuro che il nemico è infuriato. Lui non vuole che la gente veda la luce e gli occhi si aprano. Vuole che rimangano nelle tenebre. E anche qui erano infuriati, stanno costruendo il muro. Se loro riescono a mettere sui muri, noi siamo fuori. Non avremo più una presa, una posizione in questa città. Non potremo più farli compromettere. Sarà una città consacrata, una città che risplende della gloria di Dio. Dobbiamo muoverci prima che loro chiudano i buchi. E quindi cominciano a disprezzare, cercare di scoraggiare il popolo di Dio. In versetto 2 disse davanti ai suoi fratelli, ai soldati di Samaria, che cosa stanno facendo questi ramoliti giudei? Si fortificheranno, offriranno sacrifici, finiranno un giorno, faranno forse rivivere le pietre consumate dal fuoco dai mucchi di macerie. Cosa credono di fare questi qui a Montebelluna? Vogliono ricostruire le rovine? Vogliono costruire un tempio al Dio Altissimo dove verranno offerti sacrifici? No? E io credo che anche questa parola, magari per qualcuno anche questa sera, che anche tu guardi la tua vita e dici la mia vita spirituale come credente è un mucco di macerie, perché magari un nemico ti ha inciampato varie volte e hai peccato e compromesso il tuo cammino con Dio. E magari sei sconfitto e tu dici la mia vita è un mucco di macerie, che bene puoi venire da me, no? Ma ti dico questa sera, anche qua, no, il nemico ti sta dicendo questo. Il nemico sta dicendo che della tua vita ormai non si può più fare niente. Da questi mucchi di macerie consumate dal fuoco potete ravvivere le pietre. Noi no, ma Signore sì, no? In Pietro come siamo chiamati noi? Pietre vivente, amen. Il Signore ci ha fatto rivivere, eravamo pietre morte e il Signore ci ha fatto vivere. E quindi questa sfida, questo disprezzo, voi che cosa volete fare? Voi siete niente a Montebelluna, voi non farete mai niente qui nel Veneto. Noi abbiamo comandato per migliaia di anni e continueremo a comandare. Questo è quello che il nemico ci dice. Almeno a me mi dice. A me mi dice ogni settimana, tutta la tua opera è in vano qui, il Veneto è troppo duro, è meglio che te ne vai, torni in America, in California con le palme. Dove c'erano le cipolle, non Egitto. Ma ognuno di noi, il nemico cerca di scoraggiarci. Anche magari un amico, un parente per il quale tu stai pregando, no? Che magari tu preghi per anni e magari vedi un po' progresso, ma poi dopo 3-4 anni sembra che quello non ha capito niente. Anzi, magari ti tira qualche bestemmia e tu sei scoraggiato e dici, mamma mia, è stato tutto in vano. Ma questa è una bugia del nemico. Una volta io stavo pregando, alcuni anni fa, che forse ho condiviso già con voi, perché sono 14 anni che vivo in Italia, ormai. Tutti i tappi che ho fatto fra qua in India. E un giorno stavo pregando e ho detto, oh mia Signore, sono, a quel tempo erano 13 anni, sono 13 anni che sto pregando per l'Italia. No, quando avrà un risveglio in questo paese? E mi è venuto quel dubbio, no? Ma le mie preghiere sono state in vano tutti questi anni che sto pregando. E umanamente magari non sembra che succede tanto, no? Il Signore mi ha parlato e lui ha detto, Craig, neanche una delle tue preghiere è stata in vano. È come una goccia che sta riempiendo il vaso e verrà il giorno quando quel vaso traboccherà. E anche questi nemici volevano scoraggiare, voi cosa volete fare? È vano. Ma torna in Babilonia, Neemia, stavi bene, eri il braccio destro del re, no? Vino, festa, ogni giorno. E qui sei in mezzo alle macerie bruciate, magari mangi panini mentre lavori. Torni indietro. E poi anche in versetto 3, Tobia l'ammonita, che gli stava a fianco, disse, costruiscono pure, ma se un volpe vi sale sopra, farà crollare il loro muro di pietra. Quindi anche, ma che cosa volete fare? Una cosa debole, una cosa stupida, che crollerà in un secondo. E poi in versetto 4, come vedremo in tutto questo libro, quando Neemia viene sfidato, cosa fa? Si mette a piangere. Si mette a brontolare e dire, uffa, è troppo difficile. No, sto cercando di insegnare Joshua a giocare pallacanestro. Lui è piccolo, non riesce ancora a spingere la palla su. E dopo 2 o 3 prove, uffa, basta, io non voglio più giocare pallacanestro, no? Ma dai, provi. Lui ha fatto così? No. Lui si è messo a pregare. Ascolta, oh Dio nostro, perché siamo disprezzati. Fai ricadere sul loro capo il loro vituperio e abbandonali al saccheggio in un paese di schiavitù. Non coprire la loro iniquità e non permettere che il loro peccato sia cancellato davanti a te, perché ti hanno provocato a dire davanti ai costruttori. E quindi fa questa piccola preghiera, colpiscili Signore, no? Non, magari non era tanto misericordioso, ma ha detto quello che era nel suo cuore. Fa che ricadere tutti questi disprezzi, tutti questi minacce, fa che cade su di loro. Anche io dico che cade sui demoni e su Satana tutte le sue minacce su di noi. Che cadranno un giorno, perché in Apocalisse vediamo che lui sarà catenato nel stagno di fuoco per tutta l'eternità. Però in versetto 6, noi dunque ricostruimmo, ho detto giusto? Le mura che furono congiunte assieme fino a metà della loro altezza. E il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Quanto è bello quando i fratelli prendono a cuore un lavoro, no? Amen. E se Dio ci concederà di avere un terreno, di costruire una nuova chiesa, fratelli, ci sarà il lavoro. Questo è stata una passeggiata in confronto a quanto lavoro ci sarà. Quindi, amen. Quando io dico, fratelli, armiamoci, non mi dite partite. Dovete dire amen. Il popolo ha un cuore di lavorare per il Signore e ci sarà lavoro. Già i fratelli Bill e questi di New York, appena che tu prendi il terreno chiamaci, noi verremo con una squadra a darvi una mano. Che bello, che bello. Dovremmo a volte vergognarci, no? Loro hanno più zelo di noi per quello che il Signore sta facendo qua. A volte, perché noi magari siamo in mezzo e non vediamo quello che il Signore sta facendo. Loro vengono una volta all'anno e ogni volta che vengono, mamma mia, gloria a Dio, sono molto incoraggiati perché loro ogni mese pregano per noi. Quindi avevano costruito un muro fino a metà, già hanno fatto tanti progressi in poco tempo e di nuovo in versetto 7, quando però Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti, gli Asdode, vennero a sapere che la riparazione della mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi. È importante ricordare questo, le brecce. Quelle aree dove il nemico poteva penetrare, no? La città di Dio, la vita spirituale del popolo di Dio, cominciavano a chiudersi con la preghiera di Neemia, con la loro opera. Si adirarono grandemente. Oh, no? Stanno chiudendo i buchi. Noi non potremo più infilarci dentro in mezzo a insegnare, a sparlare, a criticare, a buttar giù. No? E io spero che anche noi saremo coloro che chiudono i buchi. No? Anche nella Chiesa di Dio. Perché il nemico vuole, no? Portare divisione nella Chiesa. Vuole portare persone che criticano, che sparlano, che disprezzano. E noi dobbiamo essere un popolo che chiudiamo la breccia. Quando uno dice, ah, Vincenzo ha fatto... Ah, è vero. Andiamo a parlare con Vincenzo. Noi dobbiamo... Non è solo il mio compito. Voi come popolo di Dio dovete dire, questo è da Satana. Questo è del diavolo. Ti sgrido, fratello, nel nome di Gesù. Come ti permette? E spero che voi lo farete anche a me, se io cado in quest'area. O si può anche dire, se qualcuno comincia a dire, ah, è Giussi qua, fratello, vogliamo pregare per Giussi in questo momento? Chiudi subito, no? Questo è chiudere le brecce, che il nemico vuole seminare zizzanie. Vuole seminare discordie, no? Come è scritto in Proverbi 6. Il Signore dice, queste cose sono un'abominazione davanti a me. Chi semina discordie fra i fratelli? E chi ha le labbra perverse? Quindi il nemico ha paura veramente adesso perché le brecce si stanno chiudendo. Il popolo si sta unendo. Avevano un cuore di lavorare, erano uniti per il Signore. E il nemico sa, dobbiamo muoverci presto, altrimenti saremo chiusi fuori. Sarà una chiesa ben compatta, unita, una potenza. Come la chiesa a Gerusalemme il giorno di Pentecoste, no? 120 di un solo accordo. No? Immaginate, loro, c'era un suono, un vero suono di questo vento impetuoso. Lingue di fuoco che cadevano sui 120. Correvano in mezzo alle strade profetizzando in tutte queste lingue diverse. Parlando in lingue, però è scritto che raccontavano le meraviglie del Signore in tutte le lingue conosciute in quella zona. Quando c'è unità c'è la potenza di Dio, no? Quanto è bello quando i fratelli dimorano nell'unità. È come l'olio che è sceso alla barba di Aarone, no? Come la rugiada sul monte Ermon. La rugiada in un paese desertico, cos'è? È la linfa stessa della vita, non si può vivere senza. Ogni notte bagna il deserto e dà quel poco acqua di mandare avanti la vegetazione. E quindi il nemico era infuriato di nuovo. E in versetto 8 loro cominciano a pianificare come attaccare il popolo di Dio. In versetto 8. E tutti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi disordine. Due cose volevano fare, no? Vedi anche i livelli dei attacchi del nemico contro il popolo di Dio. All'inizio era qualche parolaccia, qualche bestemmia, qualche disprezzo. Adesso arrivano proprio attacchi frontali, cioè combattimento fisico. Noi dobbiamo attaccare e ammazzarli in modo che non finiscano. Quindi attacchi sul fisico, e anche noi questo inverno, no, abbiamo avuto un attacco veramente sul fisico, no? Tanti malati, questo vomito, tante cose. E poi la seconda cosa che il nemico vuole fare nella Chiesa, cos'è? Creare disordine, no? E purtroppo vediamo chiese dove c'è disordine totale. Non credo che in questa chiesa c'è disordine totale, credo che c'è ordine. Però chi è credente da tanti anni, magari avete frequentato dei ambienti. Io che ero nella tenda e ho frequentato ogni chiesa che esiste sulla faccia dell'Italia. Ho visto purtroppo in alcune chiese un nemico porta proprio disordine, confusione. Vanno portate avanti cose che non sono nella parola di Dio, no? Che crea confusione nella gente. E un nemico sempre vuole portare disordine alla chiesa, confusione, che non è chiaro. Però in versetto 9, di nuovo, vedete, è un attacco di un nemico e Neemia cosa fa? Ma noi pregamo il nostro Dio. Ogni volta che c'è un attacco, mettiamoci in preghiera. Preghiera, la preghiera è la risposta. Ma noi pregamo il nostro Dio e a causa di loro ponemo contro di loro delle sentinelle di giorno e di notte, no? Questi erano sentinelle vere, uomini che erano lì, che facevano la guardia, ma anche una figura spirituale, no? Che è una catena di preghiera, una catena di vegliare sulla Chiesa di Dio, no? Non possiamo solo pregare nel momento di emergenza, dobbiamo avere sentinelle, notte e giorno che intercedono per l'opera di Dio, perché la guerra spirituale si sta intensificando. E quindi Neemia ha messo questi sentinelle non solo di giorno, ma anche di notte. Quelli di Giuda però dicevano, le forze dei portatori di pesi vengono meno, e le macerie sono tante che noi non riusciremo a costruire le mura. Quindi Giuda, qualcuno sa cosa vuol dire Giuda? Il nome Giuda, il tribù di Giuda, ha un significato. In italiano vuol dire lode. Giuda è la parola ebraica per lode, no? Quindi il tribù che doveva essere, anche quando marciavano con Mosè, 12 tribù, Giuda era il primo. Le lode procedevano il popolo di Dio. E la lode cos'è? La lode è un atto di fede. È un atto di fiducia nel nostro Dio, no? Quando noi cantiamo le lode è perché crediamo che Dio è buono e che Dio è dalla nostra parte, che Dio opera per noi. Ma qui il tribù che doveva guidare le altre tribù nel lodare, nell'aver fede nel loro Dio, sta venendo meno. E loro cominciano a guardare. La fatica è tanta. Siamo stanchi. E poi cominciano a confessare, noi non riusciremo a costruire le mura. È troppo difficile, no? E questo accade su di noi, secondo me, anche noi come credenti, se noi cerchiamo di vedere troppo in avanti le cose, no? Come anche io, se io devo pensare che qui è stato un sacco di lavoro a fare queste cose, fratelli. Un sacco di lavoro. Che non voglio vantare, ma l'ho fatto io tanto, tanto, tanto. E se io comincio a pensare quanti lavori a costruire, non solo a mettere contro il soffitto cartongesso, che è una sciocchezza, ma costruire proprio da zero, fogne, acqua. Cioè se io comincio a pensare all'enormità del lavoro, dico no, no, basta, rimaniamo qui. Se viene altra gente, li mandiamo via. Se, capisci, se guardo tutta l'enormità della cosa davanti a me, sarò scoraggiato come loro. Ma Gesù cosa ha detto? Lasci affanni di domani per domani. Pensa oggi per la tua vita, il tuo cammino con me. E devo dire che tutta questa cosa col comune qua e là, cioè sto vivendo una tranquillità totale. Dico, Signore, vedrai te. Perché questo per me è un'impossibilità. Noi non abbiamo terreno, non abbiamo neanche un pezzo di cemento, non abbiamo niente. Non abbiamo niente, abbiamo 10.000 euro in banca, non si costruisce niente, si costruisce cose, un garage di ferro, no? Con 10.000 euro, cosa costruisce? Non costruisce niente. Però serviamo un Dio dell'impossibile, serviamo un Dio che fa come per Neemia, ha dato favore col re, il re ha dato materiale, le finanze, ha aperto le porte. Ma gli uomini di Giudea guardano tutto insieme e sono scoraggiati. Versetto 11, inoltre i nostri avversari dicevano, essi non sapranno e non vedranno nulla affinché noi piomberemo in mezzo a loro, li uccideremo, così faremo cessare i lavori. Ma quando i giudei che dimoravano vicino a loro vennero per ben 10 volte a dirci, da qualsiasi parte vi volgerete, ci saranno addosso. Quindi non sono venuti una volta a scoraggiare né a miei altri fratelli. 10 volte! Mamma mia! 10 volte Craig non si può fare. È troppo per noi. E dobbiamo stare attenti che non facciamo la parte di Giuda, no? Che limitiamo, perché poi è Dio che fa la cosa, no? È Dio che fa quest'opera. Anche per noi sarà Dio a farlo. Perché se è nelle nostre capacità, no? Se noi abbiamo le finanze, noi abbiamo 50 muratori nella chiesa, abbiamo l'idraulico, l'elettricista e tutto quanto, lo facciamo noi e possiamo anche vantare noi, l'abbiamo fatto noi, no? Ma se noi faremo costruire un'altra chiesa o cominciare un'altra chiesa, feltre o tante cose, no? O conquistare un quartiere per il Signore qui a Montebelluna, e potremmo dire che è stata la mano di Dio, perché noi non siamo niente. È stata la mano del Signore. È stato Dio a fare tutto. Noi non potevamo neanche mettere due legnetti insieme. È stato nostro Dio, nostro grande Dio, che ha fatto questo. Quindi, purtroppo c'è questo spirito di paura che entra qui fra i fratelli, venendo da Giuda, e in versetto 13 e 14 vediamo anche come Neemia affronta questo attacco. Io disposi uomini armati nei luoghi più bassi dietro le mura, vi disposi il popolo per famiglia con le loro spade, le loro lance e i loro archi. Quindi ha messo uomini fedeli con le spade. La spada cosa è? Cosa rappresenta nella parola di Dio? La Bibbia stessa. Lui ha messo guardie lì nelle brecce, nelle parti più basse, dove c'erano i buchi. Voi state lì con la parola di Dio a tenere fuori i nemici, nelle brecce, nei muri. E poi in versetto 14, dopo aver esaminato la cosa, mi levai e disse ai nobili, ai magistrati e al resto del popolo, non abbiate paura di loro, ricordatevi del Signore grande e tremendo. Amen. Loro avevano tolto gli occhi di Dio, hanno cominciato a guardare i nemici, che erano veri, erano numerosi, erano accaniti di ammazzarli, non erano nemici finti. Come anche noi abbiamo un nemico vero, che vuole ucciderci, spiritualmente, fisicamente. Gesù ha detto che il nemico viene per rubare, distruggere e uccidere. Satana non sarebbe più contento che forse noi tutti morti in questo momento, che lui potrebbe silenziare la testimonianza, che la parola di Dio non va in questi paraggi. Ma Neemia ricorda i suoi fratelli, prima non avete paura, perché paura è l'opposto del coraggio? No, della fede. O abbiamo fede in Dio o abbiamo paura nel nemico. Abbiamo un atteggiamento di fede e di fiducia nel Signore o abbiamo un atteggiamento di paura. E quindi Neemia prima dice, non abbiate paura, è una scelta che ognuno di noi possiamo fare, no? Non vuol dire che cambia le circostanze intorno a noi, no? Magari tu vai al dottore e dici, tu hai un tumore, no? Tu puoi fare due cose, il tumore è vero. Tu puoi aver paura, dire, ma dove è Dio? Dove è il Signore mi abbandona? Io sono un figlio di Dio, come il Signore ha permesso queste cose nella mia vita, no? Puoi avere questo atteggiamento, o puoi dire, ma se vivo o muoio, farò alla gloria del Signore. Il Signore sa perché questo sta succedendo, io lo lodo, lo glorifico, perché anche se devo morire, magari devo testimoniare tutta la gente nell'ospedale prima di morire. Amen. Ci vuole fede per dire questo, ma è una scelta. Magari quello che tu stai affrontando in questo momento non sono cose così enormi, no? Come che ti dico, hai un tumore. Però ognuno di noi quotidianamente affrontiamo nemici, affrontiamo difficoltà e possiamo aver paura davanti a queste cose, possiamo avere fede. E Neemia dice, non avete fede, non abbiate paura. Cosa ho detto? Non avete fede? Ho detto un'eresia, cancella quello Steven mi ricorda dopo tutte le mie eresie. Tu quello che hai detto non è giusto. Ok. Non abbiate paura di loro. Ricordatevi del Signore grande e tremendo. Di nuovo come lui ha fatto prima, raccontare le testimonianze. Ricorda il Signore grande e tremendo che è il tuo Dio, che è il tuo Dio potente, che nel passato ti ha fatto superare tante cose. Ricordate che Lui è con te. Ricordate che Lui ha detto, io sarò con te fino a domani sera. Fino alla fine di questo mondo, io sarò con voi, ha detto Gesù. Quindi anche se perdo il mio lavoro, il Signore sarà con me. Anche se crollo la mia casa, il Signore sarà con me. Anche se prendo un cancro e muore tutti quelli nella mia famiglia, il Signore sarà con me. Amen. Lui l'ha detto, è così. Quindi lui dice, non abbiate paura, ricordatevi del Signore grande e tremendo, quindi ricordi quanto è grande e forte il tuo Dio, e combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case. Quindi lui parlava ai uomini che erano capi famiglie, non abbiate paura, ricordatevi del Signore grande e tremendo e combattete, prendete le armi, prendete il calzaiolo, come si dice? La cazzuolo, il cucchiaio americano, la cazzuola. Combattete per le vostre famiglie, per i vostri figli. Questa è una chiamata per noi uomini. Amen. Combattete in preghiera per i vostri figli, nello spirito. Combattete per i vostri parenti non credenti. Tu sei l'unica luce, forse, nella tua famiglia e Dio ti chiama a combattere nello spirito. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma sono potenti in Dio, a tirar giù tutte le fortezze e le conoscenze che si alzano contro la conoscenza di Cristo. Quelle persone nella tua famiglia hanno queste fortezze nella loro mente che li bloccano di accettare il Signore. E tu li devi distruggere nello spirito, nella preghiera. Voi conoscete un po' la mia testimonianza, per 13 anni ho pregato per mio padre e tante volte con digiuno anche, per la sua salvezza. E in quei 13 anni apparentemente io non ho visto nessun cambiamento nel mio padre. Era sempre un peccatore. 13 anni sono passati. Sull'esterno non ho visto nessun cambiamento, realmente. Dopo 13 anni ricevo un giorno una lettera. Craig, non voglio, no, non ho detto riposo in pace, questo. Sì, c'è sui morti. Però lui ha detto, puoi avere l'anima al riposo, no? Stai tranquillo, brava. Che le tue preghiere sono state ascoltate. Il tuo padre ha accettato Gesù Cristo come suo salvatore personale. E poi non erano più piante di tristezza, piante di gioia. No? Adesso il Signore sta usando mio padre a portare altre persone al Signore. Quindi combattete, è una battaglia spirituale. Anche i miei figli, mi sto rendendo conto che stanno crescendo come le zizzanie. No? Noi diciamo così in America, quando uno cresce veloce, come le zizzanie, no? Fum! In un giorno spuntano fuori, no? E Abigail, fra un altro anno, entra la scuola media. E poi lì tante influenze non belle. No? E io devo combattere per i miei figli spiritualmente. Che loro non vengano risucchiati, no? Da questo mondo veramente schifoso. Avete visto per 3 giorni quanto è stato consacrato la televisione italiana? No? No, per 3-4 giorni niente porcherie, niente film di violenza, di bestemmie, di parolacce, solo film di Gesù e delle famiglie, cose belle. E io non sono contro questo, magari tutto l'anno. Perché siete, no? Però devo dire la verità, appena che il Papa era messo sotto, no? Tutte le porcherie, tutta forza. No? E questo dimostra solo la grande ipocrisia che c'è in questo paese, no? Che siamo tutti santi per un momento, ma poi non è un vero ravvedimento. Ma per dire che ci sono tante forze che vorrebbero risucchiare le nostre famiglie nelle tenebre, e noi uomini, noi siamo sacerdoti di casa nostra e Dio ci terrà responsabile per la vita spirituale della nostra famiglia. Poi in versetto 15, quando i nostri nemici seppero che eravamo informati delle cose, della cosa, e che Dio aveva fatto fallire il loro disegno, noi tutti tornammo alle mura, ciascuno al suo lavoro. Da quel giorno la metà dei miei servi si occupavano dei lavori, mentre l'altra metà impugnava la lancia, gli scudi, gli archi, e indossava le corazze. I capi erano dietro tutta la casa di Giudea, di Giuda. Forse devo fare questa visita degli occhiali. Qui vediamo come quando Davide, no? Con i suoi uomini, metà dei uomini sono andati a recuperare le famiglie e le loro cose che hanno rubato il nemico. L'altra metà cosa hanno fatto? Sono rimasti lì a guardare la roba. E quando sono tornati, tutte le spoglie della guerra, Davide ha diviso ugualmente fra tutti. Gloria a Dio. Quindi se tu sei un membro attivo di questa chiesa, che se stai servendo il Signore in qualche modo, anche se stai servendo nella riunione dei bambini, nessuno ti vede, e che sei lì nell'ultima stanza, una domenica sì, una no, la tua ricompensa sarà uguale al mio. Questa è un'opera che stiamo facendo tutti insieme. E anche qui, Neemia, metà dei uomini lavoravano, costruivano la chiesa, le altre metà erano sentinelli che vegliavano sulla chiesa. E poi in versetto 17, quelli invece che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano si occupavano dei lavori e con l'altra tenevano la loro arma. Quindi in una mano la cazzuola e nell'altra mano la spada. La spada cos'è? La parola di Dio. E anche qui vediamo un credente deve avere equilibrio. Non dobbiamo essere solo credenti di attività, no, di costruire, ma dobbiamo essere credenti anche della parola. Ma non dobbiamo neanche essere, sai, quelli che, io, sai, sono in meditazione, non posso aiutarti, no, a pulire la chiesa, o a fare uscire, a fare quello, no. Ma io sto pregando, io sto leggendo la Bibbia. No, dobbiamo essere equilibrati come credenti. Lavorare è la parola. Lavorare e pregare. No? Non dobbiamo trascurare il nostro rapporto col Signore, la parola di Dio, ma non dobbiamo neanche trascurare la parte pratica, che questo ci renderà anche credenti pieni, soddisfatti, che, no? Un credente che viene qui a solo ascoltare ogni domenica non sarà mai soddisfatto. Perché il suo cristianesimo non ha un sbocco, non ha qualcosa, no? Che noi faremo battesimi, no? Adesso che verrà il caldo. E per me uno che è solo spettatore non può gioire come chi veramente lavora per il Signore in questa comunità, no? Non puoi veramente dire quello è un frutto anche mio. Uno che non partecipe anche. Non so se mi sono spiegato in qualche modo nell'opera di Dio qua. Poi in versetto 19, io dissi al re nobile, ai magistrati, al resto del popolo, il lavoro è grande e esteso e noi siamo sparsi sulle mura, distante uno dall'altro. Dovunque udirete il suono della tromba, là raccoglietevi presso di noi. Il nostro Dio combatterà per noi. Quindi Neemia non ha mai perso di mira. Il nostro Dio combatterà. Perché nelle nostre forze davanti a questo nemico saremo sicuramente sconfitti. Ma come il nostro Dio combatte, per noi avremo la vittoria. Così proseguivano il lavoro mentre la metà dei uomini impugnava la lancia dal spuntare dell'alba fino all'apparire delle stelle. Nello stesso tempo disse pure al popolo, ciascuno di voi rimanga con il suo servo dentro Gerusalemme per fare la guardia per noi di notte e lavorare poi di giorno. Quindi non tutto il popolo, molto del popolo non abitava dentro le mura della città, ma abitavano nelle campagne, abitavano in case fuori dalla mura. E Neemia anche li ha sfidato di dare ancora un più maggior sacrificio. Non tornate a vostre case di notte, rimanete qui a vegliare sopra la città di Dio. No? Magari non tornare a mangiare quella pasta calda di tua moglie nel tuo letto bello, ma stai qui con i fratelli che stanno combattendo. Stai qui in guerra. E poi in versetto 23, così né io, né i miei fratelli, né i miei servi, né uomini di guardia che mi prende esempio, lui non ha detto voi non tornate alle vostre case, arrivederci, no? Lui era un nobile, Neemia, era il braccio destro del re di Babilonia, come dire il braccio destro di Berlusconi o di Bush, per dire, era un nobile, era un uomo ricco e potente, lui poteva tranquillamente dire io sono nobile, mica io dormo fuori con voi. Muratore. No, lui non solo ha sfidato gli uomini, ma lui ha guidato per esempio. Lui non diceva come Totò, armiamoci e partite. Lui ha detto armiamoci e partiamo. E io sono il primo a partire. E quindi ha lasciato, lui dice, non solo io, i miei fratelli, tutti quelli, i miei servi. Anche noi rimaniamo qui con voi a fare la guardia, a vivere un vito di sacrificio per il popolo di Dio.